La Rosa Purpurea di Franco d'Assisi.
La puntata di Capodanno della Rosa Purpurea, un saluto da Franco d'Assisi, un buon anno, spumanti pronti o comunque stappati per, se ci ascoltate nell'imminenza della mezzanotte oppure alle 18 del primo gennaio. E comunque buon anno, buon 2021 a tutti. Facile ironia, qualcuno mi ha detto si fa presto quest'anno a essere meglio del 2020. Teniamoci stretti a corte e bene, come diceva il buon Bergonzoni, predisposti al micidiale, perché non si sa mai nella vita, però noi la vogliamo affrontare con un po' di serenità. È una puntata speciale, è una puntata che vuole fare un po' il punto su quello che è stato il 2020 del cinema, perché certo è stato un disastro perché il Covid ha scompaginato tutta la vita del mondo, quindi sappiamo di non essere un'isola felice, anche se per un certo periodo lo siamo anche stati. È stato uno dei luoghi, il cinema, nel quale meno, anzi quasi per niente, si è trasmesso il virus insieme ai teatri, però poi le cose sono andate come sapete. Ed è stato un anno forse decisivo nella storia del cinema, lo studieremo più in là, perché forse ha accelerato un processo che era già in corso o forse ne ha innestato uno nuovo. Fatto sta che ha riversato sullo streaming tantissimo prodotto che era pronto per le sale. E chissà che cosa sarà dopo la pandemia, come torneremo in sala, con quale forza. Noi chiaramente ci auguriamo con tanta forza, perché per noi il cinema rimane il luogo più bello del mondo nel quale i film vanno visti. È stata però un'annata piena di contenuti cinematografici, quelli non sono mancati, grandi film, grandi interpretazioni. E noi con la Rosa Purpurea abbiamo seguito un po' tutto l'iter di questa pandemia, con le trasmissioni prodotte da casa mia, poi siamo venuti in radio, poi abbiamo fatto i collegamenti telefonici, poi le interviste su WhatsApp e su Skype. Insomma, è stato un anno un po' così anche per noi, però questo non toglie che ci rimangono fra le dita una decina di film da ricordare in questo 2020. Un 2020 che cominciava con i migliori auspici, perché il 2019 si era chiuso con i migliori auspici, con un incasso in incremento a due cifre e con tanta fiducia per l'anno nuovo, perché stava per arrivare il nuovo film di Checco Zalone. Sentiamo come avevo aperto, personalmente mi prendo la responsabilità, la prima puntata del 2020, il 4 gennaio. Eccoci, ben ritrovati alla prima Rosa Purpurea del nuovo anno e del nuovo decennio. Un saluto da Franco d'Assisi, l'ora di cinema di Radio 24 in questo primo sabato di gennaio, che è un po' la gran volata di queste festività natalizie al cinema. È stato un Natale molto ricco, molto competitivo, dove le cose sono andate bene in generale. Tra l'altro sono arrivati i dati di chiusura anno, il 2019 ha fatto registrare un più 14% negli incassi al cinema e un più 13% negli spettatori rispetto all'ultimo anno, miglior performance degli ultimi tre anni. Insomma, un sospiro di sollievo finale nel 2019 ce l'abbiamo avuto. Il 2020 comincia chiaramente con il piede migliore, se si può così dire, perché comincia con l'uscita ormai da qualche giorno nelle sale del nuovo film di Checco Zalone, Tolo Tolo. Però di film toccasana questo Natale ne ha avuti, anche italiani, sono andati molto bene Ficarra e Picone, è andato molto bene il Pinocchio di Garrone, è andato molto bene Ferzan Özpetek, è andato bene, forse non quanto ci si aspettava, Star Wars, insomma è andato benissimo oltre le aspettative Jumanji. È stato un Natale che ha sparigliato abbastanza le carte. Ecco, c'era grande ottimismo e del resto non poteva che essere così, come avete sentito dai dati, e stava per arrivare, come dicevo prima, nelle sale, proprio il giorno di Capodanno, il nuovo film di Checco Zalone, Tolo Tolo. Ascoltiamo un frammento dall'intervista, dalla conferenza stampa di Checco Zalone, che già aveva riempito le pagine con la sua canzone Immigrato, se ricorderete, poi dopo con l'uscita del film aveva cominciato la solita galoppata di successo. Sentiamo.
Paolo mi ha chiamato e aveva questo soggetto, abbiamo cominciato a frequentarci, a scrivere, e piano piano mi rendevo conto che glielo stavo rubando, che diventava mio, quindi ho costruito anche in scrittura, sempre insieme a lui, però il personaggio su di me. Poi in effetti quando io sono andato a girare, non che mi sono pentito, però ho capito l'immensa difficoltà di questo lavoro, perché hai tutto in mano, hai la responsabilità del cast, della produzione. Lì un po' ho bestemmiato, avrei voluto che tornasse lui. Poi quando giravamo qualche scena che invece andava bene, dicevo no, è meglio che l'ho fatto io.
E invece sulla produzione, produzione importante, gran parte girata in zone anche desertiche, soprattutto in Marocco, sentiamo Zalone.
È stato faticosissimo perché si è accanita anche la sfortuna. Pensate che ha piovuto nel deserto, non succedeva da 20 anni, mi hanno detto i marocchini, che non ha mai piovuto. Quel giorno, cazzo, è andata a piovere, quindi sono state 20 settimane di pioggia dispendiose e durissime.
Il 9 gennaio arriva un altro film che contrassegnerà fortemente questa stagione. Pensate, in così poco tempo, nei primi mesi, sono usciti 3-4 film che sono stati in grado davvero di mettere il marchio sul 2020. Ed è Hammamet di Gianni Amelio, la vicenda umana e politica di Bettino Craxi rivissuta con la straordinaria interpretazione di Pier Francesco Favino.
I denari per la politica sono come le armi per la guerra. Mi spiace deludere qualcuno, ma la democrazia ha un costo.
Entrano nel mio ufficio, frugano nei registri, cercano prove.
Finanziamenti illeciti, chi l'ha mai negato? Ma non tutto serviva per l'apparato.
Ma qualcosa ci restava attaccato alle dita.
Siete voi che lo candidate? Un giudice che vi poteva inquisire e non l'ha fatto.
Io non parlerò mai, saranno altri a farlo, tanti altri.
Le suggestioni sonore di Hammamet, come annunciato, è venuto a trovarci Pier Francesco Favino qui in trasmissione. Ciao Pier, grazie di essere qui alla Rosa Purpurea.
Ciao, grazie a te.
Grazie davvero. La clip del trailer, oggi lavorando un po' alla preparazione dei materiali, notavamo che ha uno spirito più politico, chiaramente si deve appoggiare anche a qualcosa che la gente ha nelle orecchie, negli occhi, nel vissuto.
Ma io credo che, conoscendo adesso un pochino di più l'uomo, la politica per Craxi sia stata qualcosa di più che non come possiamo intenderla oggi. La politica per Craxi è stato un modo di guardare la realtà, di vedere la realtà, come per te il giornalismo, ma come per me la recitazione. Cioè, attraverso quello che facciamo noi vediamo il reale e cerchiamo di trovare delle risposte. Ecco, uomini come Craxi lo cercavano nella politica, tant'è vero che è stato uno dei più grandi dolori, da un certo punto di vista, è stato non poterla agire dal punto di vista personale dell'uomo. E sono persone che hanno vissuto 50-60 anni della loro vita dentro le scuole di partito, sono persone che si sono formate come individui pensando che il mondo fosse leggibile attraverso la politica, che in realtà di per sé non è uno strumento negativo.
Assolutamente, no, necessario e nobile anche.
Esatto, e c'è quella nobiltà del guardare alla politica come la possibilità di trovare soluzioni al vivere, certo, insieme delle persone. Ecco, quella era la nobile aspirazione politica di una serie di persone, certo. Credo che, indipendentemente dalla sua storia, l'avesse molto dentro questa necessità.
Per salutarci, Pier, ringraziandoti di questa bellissima chiacchierata, come avrebbe, non so se lo vuoi fare questo, però se lo vuoi fare fallo, come avrebbe salutato il pubblico della Rosa Purpurea Bettino Craxi?
Innanzitutto va chiarito un aspetto. Il mio saluto, sempre che di saluto si possa parlare, è chiaramente un arrivederci. Questo arrivederci non riguarda solo la mia presenza fisica, questo arrivederci riguarda la mia presenza all'interno di ogni ascoltatore, e devo dire che l'andamento di questo film sta dicendo esattamente questo, sta rendendo chiaro quanto Bettino Craxi sia ancora all'interno di ognuno di noi.
Pier Francesco Favino era venuto a trovarci in radio per la puntata dell'11 gennaio per raccontarci il suo Bettino Craxi straordinario. Parte il mese di febbraio, le cose sembrano andare ancora a gonfie vele, esce il film di Aldo Giovanni e Giacomo, Odio l'estate, un ritorno alla grande del trio comico dopo qualche prova poco convincente negli ultimi film precedenti. E l'intervista, una delle più particolari che ho realizzato nella mia vita, fatta in un van, all'interno di un van, seduti in quattro, sembravamo i Soprani. Sentiamo.
Sembriamo agenti dell'FBI che ci mettono
da Federal Bureau.
Bureau, esatto.
Allora, Aldo, Giovanni e Giacomo, grande piacere rivedervi qui alla Rosa Purpurea, anzi qui in questo van, che non è una Subaru baracca, devo dire. No, un van super accessoriato, bellissimo.
In questo momento il van è una Rosa Purpurea.
Come sei poetico. Per raccontarci questo Odio l'estate, un film che ha lasciato davvero tutti, sembra tante volte un modo di dire, no? Ha lasciato tutti felici. Cioè, devo dire che la gente che l'ha visto, con cui l'ho visto, è stata molto molto colpita positivamente, perché parto da qui, 20 anni dopo, chiedimi se sono felice, esattamente 20 anni dopo, mi viene da dire che potrebbe essere un richiedimi se sono felice o chiediti se sei felice, un po' un...
Non sei quello.
Un po' dei sentimenti, sì.
Sì, sì, portato dietro quella magia lì, sì, sono d'accordo, anche se è un film completamente diverso. Però parla sempre dei temi dell'amicizia, poi ci sono altri temi che... Lui sa esprimersi meglio di me. Io,
ma no, ma semplicemente
io
perché
io parlo bene lo spagnolo, ma
basta mettere la S.
Sì, esatto. È così.
Ma è cambiato perché semplicemente siamo invecchiati di 20 anni e quindi anche le storie sono più plausibili se portano dentro storie di famiglie, di adolescenti, così come nella vita anche i nostri personaggi hanno 20 anni di più e hanno i problemi a volte del logorio, delle relazioni matrimoniali, delle difficoltà dei rapporti con i figli, l'incomunicabilità. E poi il grosso tema di cui è esperto Giovanni è la diversità tra le persone, che a volte può essere un ostacolo, ma lui ti dirà che invece...
Ce lo dice se trova le parole, però.
Eh beh, certo. se no inizio e poi no. Mi fermo e buonanotte.
A fare cerchi nell'aria.
E gliele suggeriamo.
Per radio non è che...
Non si vedono i cerchi.
Esatto.
Aldo Giovanni e Giacomo nel van, era il mese di febbraio, le cose andavano molto bene, i film italiani funzionavano, i grandi maestri funzionavano e Zalone faceva quasi 40 milioni di euro di incasso. Nessuno pensava che stava per arrivare quello che stava per arrivare e ancora ci sarebbe stato un anelito di buon successo cinematografico con Gabriele Muccino, che sentiremo fra poco.
Ci sono, andiamo? Vai! Di lui hanno detto: non è vero che lui è più buono e io più furbo. È appassionato e competente. È uno molto normale. È più cazzuto di me.
Parla con Pardo. Storie di vita alla moviola. 8 incontri con uomini e donne che hanno segnato il loro campo. Dal cinema alla TV, dallo sport alla cultura. Per scoprire con leggerezza il loro senso della vita. Ascoltalo in podcast su radio24.it. Una coproduzione Radio 24 e Audio Tales.
La Rosa Purpurea.
Seconda parte della Rosa Purpurea, speciale Capodanno, speciale 2020 più che altro, per raccontare cosa è stato il 2020 al cinema, come siamo andati sull'altalena delle emozioni con un inizio anno che, come abbiamo visto, è stato scoppiettante, con incassi importanti, Checco Zalone, Favino con Amma Met, Aldo Giovanni e Giacomo, e ancora le cose sembravano proseguire bene, anche se all'orizzonte nessuno le vedeva, ma c'erano le nubi più nere della storia di questo secolo. Le cose sembravano andare ancora bene con un film di Gabriele Muccino che si intitolava Gli anni più belli, un film che metteva insieme un cast collettivo, come si usa nei film di Gabriele Muccino, una storia di amicizia tradita, ma anche di amicizia eterna che dura negli anni, e ancora una volta le cose al botteghino sembravano funzionare. Noi avevamo incontrato per La Rosa Purpurea Gabriele Muccino all'interno del Cinema Anteo. Sentiamo un pezzo di quell'intervista.
Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta. Il sorriso.
Che film è questo?
Non è un film.
E che è?
Madre Teresa di Calcutta.
L'amicizia viene messa a prova, a dura prova, dal tempo che scorre. Il tempo è il nostro maggiore alleato e nemico. Il tempo, nel suo incessante scorrere, ci modella, ci impone continuamente una lunghissima serie di imprevisti. Ogni imprevisto, ogni singolo imprevisto comporta una scelta che noi faremo, e ogni scelta è come uno scambio di un binario, porta la nostra esistenza ad andare in una direzione. Quindi la somma di queste scelte definisce il nostro destino, e il film quindi parla proprio di quanto il tempo sia il burattinaio delle nostre esistenze, e di come un'amicizia, nel caso specifico, venga messa alla prova del tempo, quindi della erosione degli ideali, dei sogni, degli innamoramenti, dei tradimenti, delle velleità e delle ambizioni a cambiare il mondo, a renderlo migliore, a plasmarlo meglio di come non avessero fatto i nostri genitori. Tutto questo, che è quello sguardo verso l'infinito che si ha quando si è adolescenti e che il film anche racconta, viene poi eroso dal passaggio del tempo, che ci modifica, ci porta a essere posseduti da quello che possediamo. Perdiamo la libertà di scegliere la mattina cosa fare la sera diventiamo uomini e poi diventiamo genitori e la vita prosegue attraverso i nostri figli che, come nel film, ripartono esattamente dove i protagonisti adolescenti iniziano la loro storia.
E così Gabriele Muccino raccontava il suo Gli anni più belli. Intanto sui giornali si leggeva già da qualche settimana di questo virus che dalla Cina si stava espandendo, stava andando nelle nazioni vicine, ci si preparava un po' alla possibilità che arrivasse, insomma le cose stavano montando e puntualmente si sono realizzate. Nel weekend del 22 febbraio il presidente del Consiglio Conte annuncia che dobbiamo stare in casa, chiude le scuole, i primi provvedimenti drastici, i cinema sono ancora aperti per una settimana, poi vengono chiusi la settimana successiva quelli della Lombardia e del Veneto e noi il 29 febbraio andiamo in onda con questo minuto e se vi ricordate come abbiamo aperto la trasmissione, con quale entusiasmo e ottimismo si apriva il 2020, sentite un po' come è cambiato il tono.
Eccoci insieme, ancora un sabato, ancora un saluto da Franco D'Assisti, puntata molto particolare della Rosa Purpurea dopo una settimana fra le più complesse del sistema cinema in Italia, sicuramente nel nuovo secolo. Da tanti anni il cinema aveva tanti problemi, affrontava tanti problemi, ma sicuramente non si era mai dovuto trovare ad affrontare un tema di sanità pubblica, un tema di chiusure forzate, un tema di paura da parte del pubblico anche nelle regioni in cui i cinema sono rimasti aperti. E potremmo chiamarlo il cinema al tempo del coronavirus e vorremmo identificare in questa nostra puntata quali sono le cose che si stanno facendo, che si stanno tentando di fare per riportare tutta la normalità in questo nostro microcosmo che chiaramente fa parte di un sistema società Italia ben più complesso, ma vogliamo anche raccontare che i film escono, magari pochi, qualcuno è stato rimandato, vedi per esempio il film di Verdone, ma alcuni film sono comunque in sala nelle tante regioni che comunque non hanno il divieto di frequentare le sale pubbliche per eventi culturali, teatri, cinema, le sale da concerto. Quindi sarà una puntata un po' di riflessione e anche un po' di informazione.
E insomma, l'Italia era divisa in due. Lombardia e Veneto avevano le sale chiuse, altre regioni invece no. E allora alcuni film rimandavano. Verdone, con un film che era pronto praticamente già sui camion per essere trasportato nelle sale, ritira l'uscita. Invece decide di uscire Giorgio Diritti con il suo Volevo nascondermi, sulla storia di Antonio Ligabue, interpretato da uno straordinario Elio Germano, ma le sale sono poche, appunto, perché se togli la Lombardia e il Veneto vuol dire togliere quasi il 40-45% delle sale italiane, le sale sono poche e il peggio doveva ancora venire e nessuno lo sapeva, è un po' un rischio. Cominciano a saltare i festival, all'inizio di marzo è previsto il festival di Bergamo, il Bergamo Film Meeting, che non si farà, il primo festival tradizionale della stagione italiana a saltare completamente, perché non c'era neanche stato il tempo di farlo in streaming, come invece si è fatto in questa seconda ondata, dove molti festival si sono organizzati per far vedere i film in streaming. E a proposito di streaming, comincia una sorta di corsa di solidarietà da parte di molte istituzioni, soprattutto le istituzioni culturali all'inizio. La Cineteca di Milano offre al pubblico la possibilità di poter accedere in streaming al proprio archivio, la videoteca di Morando, intitolata Morando Morandini, che offre 500 titoli aggiornati di settimana in settimana, gratuitamente. La gente è costretta a casa, c'è il lockdown e quindi ci si fa più o meno in quattro, insomma, da molte parti per cercare di portare sollievo con ebook, con musica da poter ascoltare e anche con film da poter vedere. Lo fa anche il cinema postmodernissimo di Perugia, che gradualmente mette sulla sua pagina alcuni film indipendenti italiani. Insomma, parte quella corsa che ci ricordiamo, quei due mesi di applausi dalle finestre, di un senso di solidarietà molto forte, ma anche di pericolo molto forte, che ci tiene in casa con una grande preoccupazione per quello che sta succedendo fuori. È anche il momento in cui lo streaming comincia però ad affermarsi in termini commerciali, perché chiaramente forte di questa situazione parte intanto un boom di abbonamenti a tante piattaforme, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, nasce una bellissima piattaforma che si chiama Mubi, nasce per quanto riguarda l'Italia perché c'era già a livello internazionale con i più bei film della storia dei festival di tutto il mondo e di tutti i tempi, e arriva, sbarca Disney Plus, Disney Plus, che diventa il nuovo competitor che raccoglierà sulla piattaforma tutto quello che è casa Disney, Marvel, Star Wars, Fox e tutto quello che Disney rappresenta oggi, l'impero che rappresenta oggi a livello cinematografico. Lilo e il Vagabondo è il primo film in live action che Disney pensa per la propria piattaforma Disney Plus, appunto, che presenta anche la serie TV dell'anno, The Mandalorian, spin-off di Star Wars. Intanto le altre piattaforme rispondono e la nostra trasmissione si conforma, si disegna attorno alle nuove esigenze dello streaming. Raccontiamo il bellissimo elogio del regista spagnolo Galder Gazzelurrutia, presentato al Festival di Torino. Marzo è anche però il mese dell'uscita di un grande libro, di un libro importante, perché per la prima volta Woody Allen si racconta in un'autobiografia attesissima che si intitola A proposito di niente, e così ce ne parlava in una puntata della Rosa Purpurea Elisabetta Sgarbi, editrice con la sua Nave di Teseo.
Io sono rimasta sorpresa nel leggere le pagine di A proposito di niente, la sua autobiografia, e mi sono molto divertita. Poi, ripensandoci, mi sono detta che ha ragione lui. Woody Allen, io credo, appartenga alla sfera dei geni che non hanno bisogno di essere intellettuali e colti. Mi viene in mente quello che diceva Carmelo Bene. Il genio, diceva, fa quello che deve, risponde a se stesso senza alcun pregiudizio culturale.
C'è cinema anche da leggere, quindi, quello di Woody Allen, della sua autobiografia A proposito di niente. Arriva il mese di aprile, siamo sempre chiusi in casa. L'ultimo film diretto da Charlie Chaplin, La Contessa di Hong Kong, è una delle chicche di una bellissima rassegna che va appunto in streaming su Mubi, dicevo prima, piattaforma sul cinema classico di qualità e dai festival, piattaforma veramente per cinefili. E c'è anche un film italiano, il primo film italiano che sceglie la sala dello streaming a pagamento piuttosto che quella della sala, che non si può usufruire, di cui non si può usufruire. Il regista Alberto Ferrari presenta Un figlio di nome Erasmus, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Carol Alt. Il film esce on demand su molte piattaforme a Pasqua e, come dicevo, il primo italiano. C'era già stato il caso pochi giorni prima dell'Uomo Invisibile sulle piattaforme, appunto, a pagamento in streaming. Arrivano alcune delle più belle serie TV della stagione, dopo The Mandalorian ovviamente, Yellowstone, Home Before Dark, Tales from the Loop, Hunters, Snowpiercer. Anche questo è cinema seriale che riempie le giornate e le serate degli italiani in lockdown. A proposito del lockdown, il 18 aprile la puntata della Rosa Purpurea è dedicata a Luis Sepúlveda, che muore di Covid, forse il primo grande artista internazionale a morire per il Covid-19. E Giorgio Pasotti, attore molto sensibile e soprattutto attore bergamasco, la città più segnata di tutte dalla pandemia in Italia, lancia questo appello agli ascoltatori della Rosa.
Ciao a tutti gli amici della Rosa Purpurea, da Giorgio Pasotti in quel di Roma. Segregato in casa da ormai 4 settimane. Nulla, volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori e raccontare un po' come sto passando le giornate. Sono ovviamente a stretto contatto, a proposito della città, con i miei genitori, che sono tuttora nel bel mezzo dell'epicentro di questo maledetto virus. Ho papà e mamma, nonché innumerevoli amici e parenti in città. Ho anzi purtroppo perso una zia qualche giorno fa causa coronavirus, quindi insomma è un messaggio questo a chi non avesse ancora le idee ben chiare su cosa fare. Ecco, mi raccomando, state in casa, perché c'è bisogno ancora di un piccolo sacrificio, ma va fatto, passerà, perché questa maledizione passerà, ma bisogna avere ancora un po' di pazienza.
Un piccolo sacrificio, chiedeva Giorgio Pasotti alla Rosa Purpurea ai nostri ascoltatori. Il sacrificio si stava rivelando sempre meno piccolo, però si andava avanti. Arrivava il mese di maggio, portava il film, uno dei film più belli dell'anno, Favolacce dei fratelli di Innocenzo, dopo l'Orso d'Argento al Festival del Cinema di Berlino. A febbraio arrivava appunto il film a pagamento sulle principali piattaforme, e noi avevamo intervistato i registi Damiano e Fabio D'Innocenzo, che con questo film hanno forse segnato la più bella opera italiana dell'anno, un film che ha consacrato una coppia di registi anche per il futuro.
Mi è capitata una cosa curiosa settimane fa. Ho trovato il diario di una bambina. Io quel diario l'ho tenuto perché quella vita mi piaceva. Quanto segue è ispirato a una storia vera. La storia vera è ispirata a una storia falsa.
Noi parliamo di una fiaba, la fiaba fatta di archetipi, è fatta di mostri e di principi azzurri. In questo film non c'è una divisione così netta, ma sicuramente i bambini sono quelli che nel film hanno una maggiore ripercussione in fatto di sofferenza.
Favolacce è anche un film sulla disgregazione della middle class, popolata oggi da individui vorrei ma non posso, senza peraltro quella dote di buone maniere, forse un po' demodé, ma che fungeva da codice di comportamento per chi aspirava ad appartenervi. Questa invece è una middle class cattiva, Damiano.
La classe media era appunto nel nostro film rappresentata da quelle famiglie che avevano negli anni 90 comprato la seconda casa e che col tempo si sono trovati costretti a far sì che quella fosse la prima casa, la prima e probabilmente ultima casa, la casa in cui queste persone poi moriranno. E sì che c'è una grande frustrazione, perché tutti speravano un po' in un ascensore sociale ed economico che non si è mai attivato, anzi, che è veramente rimasto lì. E hanno preso le scale, sono state scale che li hanno resi rancorosi, che li hanno resi pigri, svuotati. E questo chiaramente si ripercuote in una frustrazione che poi viene esplosa su altre vite, in questo caso quelle dei bambini.
Così parlavano i fratelli D'Innocenzo nella puntata del 16 maggio della Rosa Purpurea, del loro Favolacce, ma il lockdown stava per finire, stava per arrivare il mese di giugno, nel quale saremmo tornati a uscire con le mascherine, con i distanziamenti, ma soprattutto a poter tornare al cinema, sebbene distanziati, sebbene a un metro almeno l'uno dall'altro. Ne parliamo fra poco.
La Rosa Purpurea.
Continua la nostra cavalcata del 2020 cinematografico in questa puntata speciale di Capodanno della Rosa Purpurea. Siamo arrivati a maggio, abbiamo detto, si sta per uscire in qualche modo dalla pandemia, dal lockdown soprattutto, non dalla pandemia, ma dal lockdown. Sì, stanno per sbloccarsi di nuovo le sale, il cinema si sta riorganizzando, si è riorganizzato con piattaforme come Mio Cinema e Io Resto in Sala, che sono piattaforme di streaming dove scegliere un film da vedere, ma in anche un cinema fisico dove vederlo e poter così garantire anche una parte del biglietto, del costo, anche alla sala cinematografica nella quale siamo abituati ad andare, alla quale siamo più affezionati in qualche modo. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, con un clima quanto mai forte quest'anno, Carlo Verdone è ospite con un audio messaggio nella nostra trasmissione. La fine della quarantena, l'imminente riapertura di molte sale, di alcuni festival, offre l'occasione per una riflessione su cosa è stato e cosa sarà il cinema. Che cinema abbiamo visto in quei 3 mesi di lockdown? La sala è ancora il posto più bello del mondo per godersi un film? Oppure siamo diventati streaming dipendenti? E quali film erano pronti in quel momento? Quali set stavano per ripartire? Era un po' il tema della puntata della Rosa Purpurea del 2 giugno e abbiamo provato a rispondere a tutte queste domande assieme a molti graditi ospiti, appunto tra cui Carlo Verdone.
Cosa posso pensare il giorno della Festa della Repubblica? Sono Carlo Verdone. Che l'Italia diventi veramente una repubblica più seria, come era quella repubblica alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lo spettacolo come cambierà tutto? Io vedo che la gente incomincia piano piano ad essere seriamente preoccupata, perché ci sarà una grande disoccupazione, i lavori si stanno ridisegnando grazie anche al fatto dello smart working, quindi è stato compreso che insomma si può lavorare anche da casa, quindi molti che lavoravano in ufficio, avevano un lavoro stabilito, incominciano piano piano ad aver paura che il loro lavoro cambi prospettiva, e quindi c'è una grande confusione, una grande paura di povertà, ecco, di povertà. Io forse faccio parte di una categoria più fortunata, non lo so, però il mio pensiero va a quelli che hanno meno fortuna e che si meriterebbero una vita migliore. Io spero che ci sia quella solidarietà iniziale nell'affrontare la pandemia che ho visto in questo paese, quella mi è piaciuta.
Il 6 luglio del 2020 muore a Roma Ennio Morricone, il più grande compositore di musica da film di tutti i tempi, probabilmente. Un addio celebrato a tutti i livelli, da tutto il mondo, davvero. E noi siamo andati a ripescare in quella puntata un paio di interviste che avevamo avuto modo di realizzare nel passato, negli anni precedenti, con Ennio Morricone. Su che cos'era per lui soprattutto l'ispirazione e su quali erano le motivazioni che generavano le straordinarie colonne sonore che aveva scritto. E siamo andati a spulciare un po' nel nostro archivio storico della Rosa Purpurea, risalendo al 2007, quando mi era capitato di intervistarlo per un libro bellissimo che aveva pubblicato per Elekta, con anche un CD con le sue migliori colonne sonore. E gli avevo chiesto proprio: maestro, ma cosa c'è per lei oltre la musica? E sentiamo qual era la sua risposta su questo concetto di oltre.
Di oltre è la musica non cinematografica, quindi la musica che io chiamo assoluta, quella che altri chiamano classica, quelli che altri chiamano contemporanea. Quindi io lo dico assoluta nel senso che non è condizionata da alcun'altra arte, come nel caso del cinema, il cinema che condiziona la musica anche con dei frutti di buon risultato, insomma.
Forse, anzi sicuramente lei è conosciuto più per la sua musica da film che per l'altro, ecco, cosa l'attira di più oggi dopo una carriera così, così imponente? Ecco, cosa l'incuriosisce di più quando si mette davanti al pentagramma e deve scrivere qualcosa?
Guardi, intanto la voglia di scrivere, intanto il piacere, la gioia di scrivere, il piacere e la gioia di ascoltare quello che uno ha scritto, la passione e l'amore per questa professione, capisce, tutto questo, la scoperta e la riscoperta di me stesso attraverso i suoni, la riscoperta degli insegnamenti e delle tecniche che il mio maestro mi ha lasciato, tutto questo porta a avere una passione che non finisce mai e quindi la fatica non si sente.
Ennio Morricone, ricordo. Intanto il cinema andava avanti, il cinema riapriva, era ormai luglio inoltrato, partivano le rene estive che andavano benissimo, la gente aveva gran voglia di cinema, di stare insieme, magari distanziata però all'aperto, si fidava molto, e le rene estive portavano sul grande schermo tanti di quei film che durante il lockdown erano stati relegati allo streaming. Faceva un triplo salto carpiato nel mese di agosto il film Volevano nascondermi di Giorgio Diritti sulla figura appunto di Antonio Ligabue, interpretato da Elio Germano, un film che è un paradigma di quest'anno di Covid, uscito in sala la settimana dello scoppio della pandemia, nelle sale di mezza Italia perché quelle di Lombardia e Veneto erano chiuse, poi passato in streaming a pagamento, poi nelle arene estive e quindi una nuova uscita in sala. E così Giorgio Diritti ci raccontava la sua avventura con Elio Germano e la figura di Antonio Ligabue.
Buongiorno, Chiari.
Buongiorno, Manfredi, piacere.
Sì, questo qui, anche questo qui è venuto fuori. Bene, bene, è un autoritratto. L'ho finito ieri.
Sembra un po' quel pittore olandese.
In effetti.
Ci sono anche altri soggetti.
Sì, sì. E quanto costano?
Quanto costa? Comprate una motocicletta.
E dove la metti la moto?
Ma fuori, okay?
Ma sicuramente è una figura che ritorna nella storia, vorrei dire, dell'umanità, perché è la figura di un diverso, di uno non perfetto, di uno che ha dei problemi fisici, anche psichici, un emarginato che ha avuto un'infanzia difficilissima, e quindi questo penso che sia uno specchio interessante per una parte anche della nostra identità, lì dove tutte le volte non ci siamo sentiti adeguati a qualcosa, e d'altra parte anche uno specchio di magari tante persone che incontriamo e a cui passiamo davanti indifferenti, ma che poi, come anche la sua determinazione, secondo me, la voglia di riuscire è un bellissimo esempio di lotta per avere nell'ambito della vita un senso di gioia piena.
Sono gli animali, Dave, perché lei cava in bisogni, visto che è un film, sei in bisogno di cavalli. Dave.
Qui sopra i cavalli non c'è la pioggia.
Insomma, i cavalli è più mio. E hai rispetto ai cavalli.
Avete sentito i sussurri, gli alti, i bassi, le sfumature della straordinaria interpretazione di Elio Germano nei panni di Antonio Ligabue. Giorgio, un gigante veramente in questo film. Elio, come sì. L'hai scelto e come lo vedi dopo averlo visto sul grande schermo?
Lo vedo benissimo, l'ho scelto con grande entusiasmo e fiducia. È un attore eccezionale. Il percorso fatto assieme e su questo personaggio ne hanno ulteriormente, io credo, dimostrato la grande capacità di entrare nell'animo del ruolo che doveva interpretare, della persona, insomma, di essere Ligabue in un senso profondo, e questo esce fortemente nel film.
Quello che posso darti è una parola. Tenet aprirà le porte giuste. E anche alcune sbagliate. Usala con cautela.
La clip di Tenet ci introduce a quel momento, al sussulto che il mondo del cinema ha dato alla fine di agosto, quando nelle sale è arrivato il film di Christopher Nolan, annunciatissimo, il primo grande, grandissimo film che rispettava la data di uscita in sala e sceglieva la sala senza indugi, e il pubblico sembrava davvero rispondere alla grande. Il primo weekend, il primo giorno già, ma poi il primo weekend lungo, il film era uscito di giovedì e quindi aveva avuto 4 giorni di tempo per arrivare al weekend, aveva fatto segnare risultati strabilianti che inducevano un grande ottimismo. Sentiamo come avevamo aperto quella puntata della Rosa Purpurea. Arriva nelle sale Tenet di Christopher Nolan, anzi è arrivato nelle sale perché è già disponibile da mercoledì 26 e i primi dati sono molto molto incoraggianti per quanto riguarda il botteghino, e non è tanto perché noi siamo appassionati particolarmente degli incassi, ma perché segnala il fatto intanto che un po' di gente è tornata comunque dalle ferie e poi che questo è il primo grande film post-Covid che ha incassi da pre-Covid. Tenet ha fatto 400.000 euro il primo giorno di programmazione ed era un mercoledì 26 agosto, è andato avanti molto bene anche nei giorni successivi, ci si aspetta molto adesso dal weekend, e insomma il film, quello di Christopher Nolan, che può dare il segnale che ci si aspettava, cioè che la gente sta provando a superare la paura della sala al chiuso. Quel che ci si aspetta è che adesso ci sia altro materiale da far vedere agli spettatori, che non si fermi tutto con un World of Tenet. Ci siamo chiesti in molti perché qualche grande film italiano che è pronto da mesi, per non fare nomi, Verdone, Moretti, tanto per dire, i film che tutti stiamo aspettando, non abbia potuto essere considerato per questo inizio di stagione, magari per poter dare, spronare maggiormente il pubblico italiano a usare la sala, a tornare a fidarsi della sala. E questo era quello che pensavamo e che continuiamo a pensare. È stata forse una grande occasione sprecata quella del successo di Tenet, la settimana dopo bissato dal successo di After 2, la gente ricominciava a fidarsi della sala ma gli mancava il prodotto. Da quel momento in poi si è ritornati a film un po' più d'autore, un po' più piccoli, che sono trascinati da un effetto sala più ampio, e invece lì le cose sono ritornate un po' in ribasso. Il Festival di Venezia intanto si celebrava all'inizio di settembre in presenza, unico grande festival dell'anno che grazie anche alla stagionalità è riuscito ad andare in presenza, sebbene controllata dopo i forfè di Cannes e di Locarno, ma mancavano i grossi film americani. Il cinema restava uno dei luoghi chiusi più sicuri in tempo di Covid per i rigidi protocolli di sicurezza applicati, e quindi la gente ci tornava, ma mancava proprio forse il prodotto che potesse in qualche modo fissare il successo di quei due film che sembravano aver ridestato gli entusiasmi. A ottobre usciva un film in sala, le sale erano ancora aperte fino alla fine di ottobre, usciva un film in sala pensato proprio e pensato e realizzato durante il lockdown, Era una sorta di versione Covid del cinepanettone, si intitolava Lockdown all'italiana, lo firmava un grande nome come quello di Enrico Vanzina, che nella puntata del 17 ottobre ci raccontava un po' questa esperienza.
L'Italia dovrà restare a casa, lo ha annunciato il presidente del Consiglio.
Dimmi che non è vero, che io devo rimanere chiusa qui dentro con te!
Ma ti rendi conto che in una settimana non sono uscito di casa nemmeno una volta?
Non ce la penso proprio, uscire col taxi. E se mi sale in cinese a Fiumicino?
Come ce l'hai il lato B?
Discreto.
Come Jennifer Lopez?
Esagerata. Ah. No, come Diletta Leotta.
Aia!
E tu sei un gran cornuto.
Oh! Ah, scema! E basta, eh! Ma come funziona? Te mi metti le corna, io piego i pizzi.
Ciao Enrico, benvenuto.
Grazie, che piacere. Rosa Purpura è un nome così bello.
Senti, raccontaci un po' quando ti è nata l'idea di fare questa sorta quasi di instant movie, no? Cioè il lockdown era finito da poco e tu hai cominciato a pensare a questa situazione che racconteremo adesso all'interno del film. Quando è nata proprio questa idea?
Guarda, i film di commedia sono, quando sono buoni, sono sempre instant, perché la commedia fotografa 5 minuti prima quello che gli altri ancora non hanno forse digerito. Io ho cominciato a scrivere il film 2 giorni dopo l'inizio del lockdown. È venuta questa idea di soggetto, che è molto semplice, e ho pensato di fare un racconto buffo, spiritoso, appunto di commedia, come spesso deve essere la commedia italiana, all'interno di un fatto molto molto drammatico, e mantenendo però un rispetto totale di tutto quello che è il dramma che questi personaggi vivevano. È la storia di due coppie che si lasciano quel giorno, ma non possono separarsi fisicamente perché c'è il lockdown, per cui convivono dall'8 marzo al 4 maggio odiandosi, insultandosi, facendo un bilancio, ma poi piano piano viene fuori anche il sentimento, vengono fuori delle tenerezze, delle amarezze e anche dei piccoli bilanci di vita.
Così Enrico Vanzina parlava del suo Lockdown all'italiana, film che aveva scelto la sala, al di là della qualità o della bellezza o meno, aveva scelto la sala e confermato la scelta della sala, mentre altri già fuggivano dalla sala perché gli incassi erano bassi e si buttavano sullo streaming a pagamento. E di questo a Vanzina va dato atto. Arrivava alla fine del mese di ottobre, arrivava la nuova chiusura delle sale, la famosa seconda ondata. Ne parleremo fra poco, quando andremo a tirare le somme di questo 2020, anche con Giulio San Giorgio, direttore di Film TV, per fare un po' un ragionamento anche su quello che rimane di questo 2020 al cinema e di quello che dobbiamo aspettarci dal 2021.
Le grandi storie dello sport e i grandi libri che le raccontano. Sono Dario Ricci e dal 28 dicembre al 1 gennaio vi aspetto dalle 14 con i miti di Olimpia e le più belle pagine della letteratura sportiva. E la domenica alle 16.30 Olimpia vi farà rivivere le leggende di Maradona e Pelé, naturalmente qui su Radio 24.
La Rosa Purpurea.
La quarta parte della Rosa Purpurea speciale di Capodanno, in questo nostro viaggio nel 2020 del cinema. Siamo arrivati fino al mese di ottobre, abbiamo ripercorso, ricostruito tutti gli alti e bassi di un ottovolante incredibile che è stato quest'anno. La partenza fortissima con le grandi aspirazioni sull'onda dei risultati ottimi del cinema del 2019, il brusco risveglio con il primo lockdown, la riorganizzazione, lo streaming, la riapertura, le arene estive, Tenet, Evviva e poi ancora dopo il Festival di Venezia gli incassi che calano, la nuova chiusura nella quale siamo ancora pienamente coinvolti, e questo primo Natale senza sala della storia del cinema. Novembre e dicembre sono mesi molto vicini, sono mesi nei quali cronaca e storia si fondono. Ci piace pensare come anche il lockdown sia diventato tema cinematografico. Certo, lo è stato come pretesto, se vogliamo, nel film di Vanzina che abbiamo sentito prima, ma lo è stato un po' più anche sull'onda emotiva di quelle che erano le testimonianze video che ormai tutti noi possiamo fare di quei giorni del lockdown. Sono usciti diversi film in questo periodo, pensiamo a quello di Gabriele Salvatores, Fuori era primavera, che tra l'altro potrà essere visto su Rai 3 in prima serata il 2 di gennaio, e avremo nella puntata della Rosa Purpurea del 2 gennaio Gabriele Salvatores che ce lo racconterà un po'. Un altro film indipendente girato tutto a Milano si chiama La prima onda, lo trovate sulla nuova piattaforma Rai Cinema Channel e lo potete vedere gratuitamente. La prima onda, anche lì girato da tantissimi cineasti indipendenti che hanno messo insieme le forze per raccontare il lockdown a Milano. Insomma, è uno di quei momenti storici che chiaramente non potevano che finire sul grande schermo, se ci fosse stato, o comunque al cinema, perché il cinema è il più grande narratore delle storie delle persone, degli uomini. Però adesso, arrivati al fondo di questo Natale senza sala, che è stato anche il tema della nostra puntata speciale di Natale, appunto, vogliamo un po' fare un punto, tirare una riga e cercare di capire anche cosa può succedere in futuro. E per farlo è con noi un amico, oltre che un grande, validissimo partner, diciamo così, della Rosa Purpurea, con Film TV, con il settimanale Film TV, Giulio San Giorgio, che ne è il direttore, che sentite tutte le settimane come voce che ci racconta cosa andare a vedere tra l'on video e i canali in chiaro della televisione, ma che oggi vogliamo sentire come direttore di Film TV. Ciao Giulio, ben ritrovato.
Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori.
Allora, che 2020 è stato? Chiaro, si può dire uno schifo, ovviamente, ma come sempre, però, se vai a guardare, sicuramente qualcosa ha lasciato di eredità, sicuramente c'è stato un grandissimo consumo di film, non di cinema, perché sai che per noi il cinema è quello lì nella sala, ma di film sì, sicuramente, tantissimi film, tante piattaforme, tanta voglia di cinema, quella sì. E forse un'eredità che ci farà cambiare anche in futuro, no? Cioè la nostra relazione con lo streaming potrebbe essere anche una relazione che potrebbe essere portata in territori positivi sia per la sala che per lo streaming. Perché se impariamo che forse lo streaming invece è il complemento che serve alla fruizione, alla visione cinematografica, forse facciamo anche un passo avanti come cinefili e come spettatori. So che tu di questo ti sei anche occupato in uno dei numeri recenti di Film TV.
Sì, guarda, io sono molto d'accordo con quello che dici e penso che quest'anno abbiamo, come dire, nella tragedia, che ovviamente non riguarda solo il cinema, ma che per il cinema è stata una tragedia, perché il cinema quest'anno ha perso il 71,5% dei ricavi rispetto al 2019, quindi si tratta di numeri veramente importanti. Comunque noi da spettatori abbiamo imparato comunque a vedere il film, e quindi non il cinema ma i film, a casa, sulle piattaforme. Quindi sì, io credo che una prospettiva futura, da cui ormai secondo me non si può più tornare indietro da questa cosa, è proprio quella di pensare al mercato cinematografico su un duplice aspetto, quello del cinema in sala e quello della piattaforma. Ovviamente uno non deve sostituire l'altro, ci mancherebbe altro, perché uno è cinema, l'altro è una visione domestica, però è anche vero che film che non sarebbero stati visti perché distribuiti poco hanno avuto una visibilità maggiore. Non tutti abitano a Milano o Roma, dove ci sono tante sale, quindi ci sono dei film che possono accedere a un mercato più vasto, avere una vita differente, quindi non solo quando le sale sono chiuse, ma anche dove i film non arrivano nelle sale. In questa maniera veramente si può aiutare un'industria e si può aiutare veramente dei film che altrimenti verrebbero perduti. In fondo questo l'abbiamo imparato quest'anno anche grazie ai festival che sono andati online. Ovviamente un festival online non ha nessun senso, perché il festival è una cosa che va vissuta in presenza, solo chi frequenta i festival può capire quanto è importante questa dimensione comunitaria, ma è vero che tanti film che non sarebbero stati visti da chi a questi festival non ci poteva andare in presenza sono stati visti dalla distanza.
Ecco, no, hai fatto bene a parlare dei festival, effettivamente Giulio, perché ho pensato mentre vedevo il Festival della Fantascienza di Trieste o il Torino Film Festival in streaming e chiaramente non riuscivo a vedere il numero di film che avrei visto se fossi stato a Trieste o a Torino, perché c'è un'immersività chiaramente quando sei dal vivo, al di là dell'incontro con i registi, con gli attori, con gli altri spettatori, con gli altri colleghi, c'è un'immersività totale. Quando sei a casa tua chiaramente uno, due film al giorno, poi c'hai il figlio che ti chiama, la spesa da andare a fare e chiaramente diventa un'altra cosa, e hai ragione, è proprio un controsenso, ma è un controsenso che ha permesso però a gente di tutta Italia che mai sarebbe andata a Torino, mai sarebbe andata a Trieste, di vedere film di grandissimo livello, perché poi sappiamo bene che i festival spesso sono veramente la punta dell'iceberg per quanto riguarda la qualità, no?
Assolutamente, io parlavo l'altro giorno con un regista che mi diceva che abbiamo ospitato a Filmmaker, il festival dove lavoro a Milano, e mi diceva che lui gli spettatori che ha fatto con questo festival da remoto non li avrebbe mai fatti in sala e probabilmente non li farà mai più, no? Ovviamente parliamo di un regista che fa cinema molto di ricerca, molto sperimentale. Questo però per dire che assolutamente questa idea di lavorare anche sulle piattaforme può portare veramente a una democratizzazione maggiore della scelta e della circolazione delle opere, questo di sicuro.
L'importante è difendere la sala come luogo primario, come luogo nel quale l'esperienza è un'esperienza totale di cinema, e quindi una volta riconosciuto quello, secondo me l'animo del cinefilo può convivere serenamente col fatto di andare una volta alla settimana in sala magari a vedere un film e poi fruire tutto il resto della settimana di qualcosa in streaming di qualità. Tra l'altro sono nate anche piattaforme di grande qualità, penso a Mubi per esempio, no?
Sì, assolutamente, io credo che sai, quando la Warner annuncia che l'anno prossimo farà uscire tutti i film contemporaneamente on demand e in sala, io penso che se le sale saranno aperte quando esce Dune, per dire, o Matrix 4, sarebbe stupido per un cinefilo andare a vedere, spendere la stessa cifra, se non di più, per vederselo in casa, che non andare al cinema, no? Anche perché andare al cinema è qualcosa di completamente diverso che stare a casa a guardarsi un film. Non dimentichiamoci questa cosa, perché andare al cinema significa uscire di casa, uscire dalla routine, avere un'esperienza differente. Al primo appuntamento probabilmente uno invita una persona al cinema, non a casa a vedersi un film on demand, no? Sembrano stupidaggini, ma questo è per dire che la dimensione del cinema è qualcosa di completamente diverso. Poi ci sono le piattaforme che possono farci vedere dei film, e sicuramente tu citavi ad esempio Mubi è molto interessante. Tra l'altro ricordo che per chi è studente Mubi è gratuita, quindi è una cosa molto importante da un punto di vista dell'educazione. È un tipo di cinema che non circolerebbe comunque nelle sale, perché è un cinema molto d'autore, molto di ricerca, fuori da quel circuito d'essai un po' accomodante, certo, a cui siamo abituati, ma è più ostico e più di prospettiva, di frontiera, no? Però ad esempio Mubi è una piattaforma che ci consente di vedere dei film che chi non va ai festival non vedrebbe, certo, assolutamente mai, perché non circolano nemmeno in DVD questi film.
Giulio, per chiudere, buttiamo l'occhio sul 2021. Allora, questa l'eredità, l'auspicio di Giulio San Giorgio qual è? Non ti chiedo un pronostico, perché è impossibile farlo, di quando torneremo in sala, ma insomma, cosa ci aspettiamo da questo 2020 anche in termini di film, no? C'è tanto materiale che è rimasto lì frizzato in un luogo e non tempo, che aspetta di essere scongelato. Ecco, qual è il film al quale affidi un pochino il tuo 2021 cinematografico?
Ma guarda, io già solo il fatto di poter ritornare in sala per me sarà una grande festa, che sia con West Side Story di Spielberg, o con il prossimo 007, o con Matrix 4, o con Dune, insomma. Io mi auguro di poter ritornare in sala il prima possibile, mi auguro che le sale ritrovino il loro pubblico. Sicuramente il film che aspetto di più è un film, come dire, di un regista che amo particolarmente, che è Leo Carax, che uscirà probabilmente quest'anno, dovrà andare a Cannes, insomma, con Annette, che è questo musical con Adam Driver e Marion Cotillard, che io attendo molto, ma sarà un anno che, se dovesse partire, ci proporrà tante cose che non abbiamo visto nel 2020 e quelle che ci aspettavamo nel 2021. Certo. Quindi potrebbe essere un grande anno di cinema, se i cinema riusciranno a essere aperti, ed è quello che speriamo un po' tutti, insomma.
E allora, grazie davvero Giulio San Giorgio, buon 2021 anche a te, gli amici di FilTV. Noi ci sentiremo comodamente a partire già dalla puntata normale di domani, nella quale vi consiglieremo come sempre le visioni domestiche. Grazie ancora Giulio.
Ciao Franco e tanti auguri a tutti.
E siamo giunti alla fine della puntata speciale di Capodanno. Per chi ci ascolta nella prima emissione del 31 sera, state pronti con le bottiglie e buon anno a tutti. Buon anno anche a chi ci sta ascoltando il primo gennaio alle 18. Comunque sia, noi siamo qua, saremo qua, la Rosa Purpurea, con tutto il cinema che c'è, a partire già da domani alle 18 con la puntata regolare, fra virgolette. Grazie per averci seguito, buon 2021, un saluto da Franco D'Assisi.